Allora, bentornati e bentornate su Intervistatori, sono Alberta Giorgi, oggi sono online con Tatiana Sekulic dell'Università di Milano Bicocca che ha recentemente pubblicato per Palgrave Macmillan, recentemente nel 2020, un testo intitolato The European Union and the Paradox of Enlargement, The Complex Accession of the Western Balkans. Benvenuta Tatiana al nostro podcast.
Grazie Alberta di avermi invitato.
Allora, il volume si compone di 7 capitoli in cui vengono analizzate le dinamiche dell'accesso, un primo capitolo di inquadramento generale, Europe from East to West, from South to North, Harmonization, Turbulent Times, un'articolazione molto complessa appunto dell'inquadramento dell'accesso dei Balcani appunto nell'Unione Europea e poi un'analisi molto articolata che prende in esame sia una dimensione empirica molto ricca, quindi con etnografia, analisi del testo, interviste, per cogliere in profondità sia le dinamiche ma anche le culture e i significati dell'Europa, dell'allargamento, usando questa dialettica appunto allargamento-accesso come ingresso dell'analisi, per cui nel testo si fa un'analisi molto specifica di questa dinamica di accesso tra centro e periferia, dalla periferia al centro, analizzando appunto come le istituzioni, la società civile e la politica articolano queste dimensioni. Ci sono anche delle riflessioni metodologiche molto interessanti all'interno del testo in riferimento alla posizione di Tatiana in riferimento a questo tipo di studio e anche all'uso della lingua. Ecco. Prima però di farti delle domande specifiche sul testo, volevo chiederti di presentarti ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto per chi magari non frequenta molto l'università, e di dirci cosa ti ha portato a scrivere questo libro.
Allora, è sempre difficile presentarsi in 2 minuti ad un pubblico che non ti conosce, quindi mi definisco sociologa, sociologa politica, anche sociologa dei processi culturali. Ho conseguito la mia laurea a Sarajevo nell'86 e poi il dottorato con Alberto Melucci nel 99 alla Facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano. Già dal primo anno in cui è stata fondata l'Università di Milano Bicocca, sono entrata con un gruppo dei colleghi, delle colleghe più giovani, come tutor, come cultrice della materia e poi dal 2005 sono ricercatrice del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale presso questa università. Ho già detto, diciamo, in questa brevissima introduzione che diciamo, le mie origini sono quelle ex jugoslave, della Bosnia ed Erzegovina in particolare, la mia città è Sarajevo, il che mi ha portato ad esplorare soprattutto in un lungo percorso, diciamo dei 2 o 3 decenni ormai, ciò che è successo soprattutto diciamo, nel campo empirico dell'ex Jugoslavia. Quindi la mia ricerca per 2 decenni è stata focalizzata soprattutto sui temi della guerra, della risoluzione dei conflitti, sulla conciliazione e sulla difficile ricostruzione delle istituzioni, sui temi del nazionalismo e etnonazionalismo. Dopodiché, ad un certo punto, questa ricerca è diventata così stancante, così pesante proprio per la specificità di una tematica così sempre negativa, che ho cominciato a versare il mio sguardo su qualcosa che aveva una prospettiva futura e quindi integrazioni europee. Ciò mi ha portato a mettere insieme una ricerca troppo complessa per una persona sola. Quindi ho faticato molto, la ricerca è durata 12 anni e il frutto di questo percorso di ricerca sia teorica che empirica, di una riflessione profonda sulla situazione dell'Unione Europea, prima e poi anche del contesto dei Balcani occidentali come la seconda dimensione, è risultato nella pubblicazione di questo testo.
Grazie mille, ma in effetti appunto c'è una parte all'inizio e alla fine della prefazione in cui scrivi che appunto è un lunghissimo viaggio, è stato un lunghissimo viaggio la pubblicazione di questo libro attraverso i confini, le barriere, i partecipanti, le persone, insomma, in cui racconti come segui questa lunghissima trasformazione, però con uno sguardo al futuro. Mi sembra molto interessante questa cosa che hai detto di un gesto di speranza. Ecco, allora volevo chiederti proprio in riferimento a questo, quali sono le conclusioni principali del libro in sintesi, cioè cosa emerge da questo studio?
Allora, da questo studio emerge soprattutto la complessità delle dinamiche delle integrazioni europee, diciamo nelle molteplici dimensioni. Ciò che per me è stato molto importante è in qualche modo invertire lo sguardo eurocentrico, oppure che possiamo chiamare anche lo sguardo dell'Europa occidentale nei confronti di questo processo di integrazione dell'altra Europa, partendo proprio da questo presupposto che magari se poniamo lo sguardo da una prospettiva dell'accessione o adesione dei Balcani occidentali e prima ancora altri paesi dell'est europeo nei confronti delle integrazioni europee, magari possiamo sapere qualcosa di più. Quindi ciò che è emerso soprattutto significativo per la mia ricerca è che a me sembra che sia molto importante distinguere analiticamente queste due dimensioni. Da una parte c'è allargamento dell'Unione Europea, ma dall'altra c'è adesione dei paesi dell'altra Europa, quindi quelli dell'Europa orientale che sono già diventati membri dell'Unione Europea, ma anche quelli che sono i paesi aspiranti con lo status del candidato o del potenziale candidato alla membership che sono immersi in questo processo condizionato certamente. Allora, perché è importante distinguere queste di due dimensioni? Perché nell'interazione tra queste due dimensioni ci sono dei residui importanti, perché adesione e allargamento sono complementari, ma non sono completamente diciamo, equiparati, nel senso che ci sono sempre delle cose che si perdono nella comunicazione. Da una parte dai funzionari della Commissione europea, dalle elite politiche degli Stati membri e anche della stessa Unione europea, della comunicazione, diciamo, all'interno certamente di un ambito del potere ineco e asimmetrico, con poi i funzionari, con l'elite, con i cittadini dei paesi aspiranti, quindi candidati, potenziali candidati, in questo caso specifico dei Balcani occidentali. Quindi quali sono i residui? Cosa si perde? Ho cercato di porre il mio sguardo proprio su queste dimensioni, delle incomprensioni, diciamo, delle discontinuità, dell'impossibilità di incontrarsi che poi producono e perpetuano questo risultato negativo che finisce nella fatica di allargamento, nella difficoltà delle elite politiche, degli Stati membri dell'Unione Europea di convincere la cittadinanza dell'Unione Europea, i cittadini dei propri paesi, che l'allargamento e adesione dei Balcani occidentali è una cosa giusta, nonostante la difficoltà di questi paesi di uscire dalla crisi perenne in cui si trovano le istituzioni politiche, le economie difficoltose, peggiorate certamente nelle situazioni delle diverse crisi, l'ultima, quella dell'emergenza Covid e così via. Quindi la conclusione è proprio questa, che sulle integrazioni europee lavora una moltitudine degli attori. Di cui proprio il lavoro quotidiano riguarda questo complicato, complesso processo. Sono andata a intervistare i funzionari della Commissione europea, ma non le élite, diciamo, i direttori del dipartimento, ma le persone che sono immerse nella comunicazione quotidiana con i loro pari, sia nelle missioni di questi paesi a Bruxelles, sia poi nelle diverse, istituzioni politiche, governative, ma anche non governative, nei paesi, coinvolti nel processo di adesione. Quindi da queste interviste sono emerse le cose molto interessanti, soprattutto quella che riguarda una specie di chiusura che io ho cercato di definirla in termini di una bolla di cristallo in cui si perpetua lo stesso discorso. Nelle varie sfumature, poi nel libro chi è interessato può andare a, diciamo, approfondire quali tipi di discorso vengono prodotti, ma ormai da 20 anni, sono 2 decenni, da quando è iniziato nel 2000 con il summit di Zagabria e poi con il Consiglio europeo di Salonicco nel 2003, questo processo formale, commitment, quindi questo impegno dell'Unione europea verso i paesi dei Balcani occidentali, quindi un discorso che però non riesce a produrre un risultato più positivo, più efficiente, non riesce a smuovere il processo in maniera più veloce. Nello stesso tempo, come diceva una delle mie interlocutrici alla Commissione europea, queste persone creano la memoria dell'allargamento e nello stesso tempo la memoria dell'integrazione europea, che non va persa. Non è soltanto il business as usual, è qualcos'altro, è un'energia che in parte si disperde. E quindi l'importanza è capire perché si disperde e come potrebbe essere recuperata per portare in avanti questo difficile, complesso, pluridimensionale processo in maniera più adeguata.
Sì, in effetti hai già quasi risposto alla domanda che ti volevo fare, nel senso che effettivamente perché secondo te è così importante oggi affrontare questo tema? Nel senso, è chiaro che è quasi, quasi una domanda quasi retorica in relazione all'allargamento dell'Unione Europea, all'integrazione europea, però soprattutto appunto in termini di Brexit. E degli eventi, insomma, nazionalismi e populismi recenti, penso che sia estremamente ricco, insomma, quello che dice il volume a questo proposito. Come lo collocheresti in riferimento a questo?
Allora, ciò che mi chiedi è ancora più complesso perché l'Europa si integra, ma si anche disintegra, come abbiamo visto. Però penso che diciamo, la Costituzione europea debba, come dire, lasciare la libertà di uscire, di non essere più il membro dell'Unione Europea per ciascuno dei suoi membri, perché questo presupposto è assolutamente indispensabile se vogliamo un'Unione Europea veramente democratica e veramente garante di tutti i valori, di tutti i principi, come quelli, diciamo, criteri definiti anche nei criteri di Copenaghen e poi successivamente in, diciamo, diversi trattati diciamo, dell'Unione Europea. Quindi è assolutamente legittimo che ciascun membro dell'Unione Europea abbia il diritto di abbandonare, diciamo, l'Unione. Quindi questo deve essere sacrosanto perché, per esempio, se il mio caso studio privilegiato è quello della ex Jugoslavia, la Costituzione jugoslava teoricamente permetteva a ciascuna unità della federale di abbandonare la federazione. E abbiamo visto che ad un certo punto, diciamo, la Costituzione non è stata rispettata, quindi siamo entrati in un periodo di conflitto armato. Certamente la Jugoslavia, come federazione è tutta un'altra cosa, molto più circoscritta, con, diciamo, una storia differente dell'Unione Europea, però lo stesso principio deve valere anche in questo caso. L'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito, non significa che diciamo, i nessi tra l'Unione Europea, i suoi membri e il Regno Unito non rimangono molto forti. Si ridefinisce, diciamo, un livello di sovranità di alcune dimensioni politiche, istituzionali e sociali tra le due, diciamo, entità, ma nello stesso tempo è impossibile pensare diciamo, ad una separazione netta e nitida. Lo stesso per me vale anche nei confronti dei paesi aspiranti, perché ciò che io sostengo e cerco di dimostrare nel libro che non è soltanto la membership come atto finale, ma è il processo in cui si creano, si creano continuamente, si co-costruiscono i nessi tra le diverse dimensioni sociali, culturali, politiche, istituzionali tra l'Unione Europea, i suoi membri e i paesi aspiranti, come per esempio adesso si ridefinisce una serie degli status, delle condizioni con la Gran Bretagna, che diciamo che questo processo in effetti costruisce ciò che possiamo definire in termini di uno spazio europeo. Uno spazio europeo in cui di volta in volta vengono definiti e ridefiniti i modelli di comunicazione e che presuppone una cittadinanza comune, una cittadinanza che non è uguale per tutti, perché è diverso essere cittadino di un paese membro dell'Unione Europea oppure cittadino del Kosovo, che al momento attuale non è neanche riconosciuto come Stato nazionale, con le implicazioni di una ristretta, ridotta libertà di movimento, perché per esempio i cittadini del Kosovo non possono entrare in Bosnia-Erzegovina senza il visto, non possono entrare nell'Unione Europea. Quindi ci sono queste differenziali diciamo, nell'appartenenza a qualcosa che ci accomuna, ma nello stesso tempo nel processo noi di passo in passo, con piccoli passi, ridefiniamo quello che poi diventa anche un'appartenenza, un'identità, diciamo, che ci accomuna. Da questo punto di vista, a volte è necessario fare dei passi che non sono facili, che sono anche rischiosi, perché è giusto fare così. Adesso in questi giorni sentiamo molto spesso citare Draghi che diceva whatever it costs, come per esempio io argomento nel libro l'accessione della Repubblica Democratica Tedesca negli anni 90-91, era una cosa adesso molto criticata, che ha portato magari anche agli esiti negativi. Adesso ci sono tutte le ricerche che dimostrano che le tendenze di destra si sviluppano soprattutto nella parte ex, diciamo, est della Germania, eccetera. Però era la cosa giusta da fare in quel momento. Era assolutamente giusto, come era giusto portare a termine l'adesione di 11 paesi ex jugoslavi, l'ultima Croazia nel 2013. Con la stessa argomentazione dico oggi è giusto portare in avanti il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali, sia per l'impegno preso dalla comunità europea, dall'Unione Europea, perché era ancora la comunità, diciamo, nel 99, nel 2000, poi, scusate, non era ormai Unione, però diciamo ciò che è stata la comunità poi dopo Maastricht nel 92, Unione Europea, perché praticamente parliamo di un unico spazio europeo che è ormai profondamente integrato, diciamo, nel tessuto dell'Unione Europea. Quindi portare a termine con una prospettiva credibile, ma non solo prospettiva credibile, ma anche con un'azione intelligente, parliamo sempre di questa smart componente, però con un'innovazione, con la creazione, aumentando la partecipazione istituzionale, ma anche cittadina di questi paesi nel processo deliberativo all'interno delle istituzioni europee, la prima Commissione europea, quindi anche diciamo, nel processo decisionale sulle condizionalità. Che poi non vengono adempiute continuamente, magari anche perché non sono state definite in partenza in maniera adeguata le risorse politiche, sociali e istituzionali di questi paesi. Quindi penso che per l'idea dell'Europa, dell'Unione Europea, per una transnazionalizzazione dell'Unione Europea sia di cruciale importanza la dialettica tra i processi di approfondimento, deepening delle integrazioni, sia quelle, diciamo, di allargamento, quindi widening delle integrazioni europee. Perché senza allargamento è molto difficile pensare all'Unione Europea se non in questa visione riduzionistica di un club dei privilegiati.
Sì, effettivamente è un testo ricchissimo, con anche molte indicazioni su che cosa può essere fatto. Quest'ultima cosa che dici del deepening and widening rimanda molto anche alla ricchezza metodologica del volume, no? Per cui una riflessione che ha a che fare sia con le politiche sia proprio con la creazione, la co-creazione di una cultura condivisa, di un linguaggio condiviso, questa dimensione dello spazio europeo. Che dicevi adesso è già integrato nello spazio dell'Unione Europea, per cui che cosa siamo già europei, ma siamo diseguali, ma ci sono delle diseguaglianze interne. Devo dire che appunto questa dimensione metodologica è una delle ricchezze del volume. E a proposito, ti chiederei se ci sono in che modo questo studio, questa analisi ha influenzato o sta influenzando il tuo percorso di ricerca e se sono emerse delle piste di ricerca nuove per la comunità accademica. Tu hai una posizione anche molto specifica in questo tipo di analisi, nel senso sia per il multilinguismo, sia per una posizione che puoi giocare diversamente in relazione a diversi attori. Quindi questo mi sembra un aspetto, insomma, da valorizzare del volume.
In effetti ho cercato anche a descrivere questa componente linguistica nell'approcciare gli intervistati sia a Bruxelles sia nelle capitali dei Balcani occidentali in questi due turni, il primo nel 2009-2010 e poi il secondo nel 2018 soprattutto e poi nel 2019. I due filoni metodologici che mi hanno offerto delle migliori risposte a ciò che stavo indagando, ma che era ancora molto nebuloso, non riuscivo a capire come poi analizzare tutto questo materiale che si era accumulato in questi più di 10 anni, è stata soprattutto l'etnografia istituzionale di Dorothy Smith e dall'altra parte il lavoro del gruppo attorno al, diciamo, al research network della sociologia politica nell'Associazione Europea di Sociologia. Quindi il libro Sociology of European Union, che è stato curato da Favel e Girardot, è stato per me veramente illuminante, soprattutto nella parte introduttiva, ma anche nei lavori di Trends, di Kauppi, per esempio. Successivamente, quando ho deciso di prendere in mano questa massa dei testi, dei report, documenti strategici, le opinioni della Commissione europea rispetto a 12 anni del processo di integrazione dei Balcani occidentali di ciascuno di questi paesi, ho iniziato a studiare proprio l'approccio, diciamo, dell'analisi critica del discorso, certamente non andando completamente in profondità di questo approccio, visto che io non sono linguista, sono anche filosofa di formazione, ma soprattutto sociologa politica, però ho trovato veramente degli strumenti eccezionali nelle pubblicazioni sia di Ruth Wodak, ma anche di Krzyżanowski, Galinska e così via. Quindi, da questo punto di vista, ciò che vorrei fare successivamente è una ricerca di shadowing, quindi di entrare dentro una di queste istituzioni. Non certamente tutte, però una, come per esempio la delegazione dell'Unione Europea nella Bosnia ed Erzegovina, sarebbe per me il luogo perfetto, e rimanere alcuni mesi, come aveva fatto per esempio il sociologo statunitense George Ross, all'interno della Commissione Europea. Poi ha pubblicato nel 2011 la sua ricerca. Lui ha lavorato soprattutto sulla dimensione dell'elite. A me interessa di più la dimensione istituzionale, dei funzionari che quotidianamente comunicano tra di loro e in questa comunicazione co-costruiscono, diciamo, un discorso specifico che poi porta alle scelte politiche. non è neutro, è quello che poi crea dell'argomentazione, diciamo, alle elite politiche che poi prendono le decisioni, non solo dell'Unione Europea, ma vediamo sempre più crescente importanza, degli Stati membri, quindi di nuovo questa dimensione della sovranità, della costruzione sovranazionale dell'Unione Europea che si di nuovo presenta come, diciamo, il problema più difficile delle integrazioni europee.
Sì, beh, grazie mille anche di averci dato questa idea di che cosa farai dopo.
Speriamo, speriamo di riuscire.
Volevo chiederti, diciamo, come domanda conclusiva, se puoi indicarci tre o quattro testi che ritieni rilevanti per chi vuole accostarsi a questo tema o, diciamo, delle indicazioni di siti web o di gruppi, associazioni, una l'hai già data, il Research Network di Political Sociology della European Sociological Association, non so se vuoi.
Sì, le persone che sono attive a livello dell'Associazione Europea di Sociologia si ritrovano poi anche nell'ICPR, Standing Group di Sociologia Politica, quindi da questo punto di vista io mi sono trovata in un certo senso una famiglia, diciamo, teorica. Sono i sociologi e scienziati politici che mi parlano un linguaggio che riesco a captare, che mi poi stimola nella mia ricerca. Per quanto riguarda i Balcani occidentali, in Italia sicuramente il sito, il portale dell'istituzione cruciale proprio non solo per gli accademici, ma anche alle persone che in qualche modo sono coinvolte, è l'Osservatorio dei Balcani e del Caucaso, quindi direttrice Luisa Chiodi, un altro direttore Luca Zanoni, che sono le persone squisite di una grande conoscenza, diciamo, dello spazio dei Balcani occidentali. Io preferisco dire ex Jugoslavia e Albania perché però non abbiamo tempo di approfondire in questo momento. Ultimamente, per esempio, una dimensione che non è stata esplorata in profondità nel mio libro, non c'era tempo, sappiamo delle scadenze accademiche, quindi andava chiuso, il numero delle parole era assolutamente, diciamo, limitato, eccetera, la dimensione della società civile. Quindi una studiosa di Sciences Po, Natasha Wunsch, per esempio, ha pubblicato di recente un libro estremamente interessante da questo punto di vista che riguarda la società civile. È uscito sempre per il Palgrave nel 2018, per esempio. Altre studiose che si occupano di questo tema sono Arolda Elbassani e Caterina Dallara, se non sbaglio, Cristina adesso, scusatemi, il caldo fa i propri scherzi. Quindi in ogni caso sono assolutamente disponibile di essere contattata, è molto facile trovare l'indicazione sul sito dell'Università di Milano Bicocca. E per l'ultimo è stato appena promosso un forum del Centro Studi Sociali e Politici CESPI, di cui il direttore Piero Fassino, su allargamento dei Balcani occidentali. E ieri, per esempio, è stata pubblicata una mia brevissima discussione che partecipa a questo forum. Quindi penso che ormai siano già troppe le
Oh,
indicazioni. Sì.
ti ringraziamo molto e gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno trovare gli approfondimenti che hai consigliato, anche magari la mail e il link al video sul sito www.intervistatori.org, dove poi potrete trovare anche le altre puntate che sono comunque presenti sulle principali piattaforme di podcast. Intanto grazie mille Tania di questa intervista.
Grazie, grazie a te Alberta e grazie a tutto il vostro gruppo per il fantastico lavoro che avete iniziato a fare. Grazie.